sempre vicino all'ascolto. Le sue catechesi, le sue riflessioni sul Vangelo della Domenica su Telepace, potete andare a trovare su YouTube, anche i sacerdoti le suggeriscono che per prepararsi un po' al Vangelo della Domenica, anziché andare a frugare le cosacce che sono qua e là ogni settimana, sono molto belle, qualche volta le ascolto anch'io, e poi ci prendo qualche spunto così qua e là, mi permette, perché se si mette in YouTube è chiaro che è pubblico. E allora queste cose qui le hanno tradotte,
hanno doppiato,
addirittura mi ha detto questa farfallina con un doppiatore che ha la voce simile a quella di Don Fausto. E sembra la farfalla del giorno, cinese, e anche il mandarino, perché sono due cose diverse, simpatia iniziale, tanto per sentirci ancora di più in famiglia, fa piacere la vostra partecipazione. Posso dire una cosa che credo che sicuramente a Don Dorio non farà dispiacere. Io spero che non siate qui soltanto per la grande fama di Don Dorio, ma che siate qui anche perché vi interessa iniziare il cammino precedente. Sì, è vero,
no, assolutamente.
E sono lieto. Probabilmente l'effetto Covid sta passando e il Covid ci aveva male educato e ci siamo preparati così. Probabilmente, come diceva giustamente Don Pier Francesco, ne terremo conto per gli anni futuri. Ecco, adesso io lascio veramente la parola al signor Dorio, che ringrazio di cuore, Claudio, e lo ascoltiamo volentieri, così apriamo un po' insieme con questo percorso dell'anno 2023-2024, di cui poi vi parlerò un pochino, spero di trovarvi altrettanto numerosi, non credo, perché dopo la pausa siamo sempre a metà. Però in ogni caso, ecco, dopo vi presenterò un po' rapidamente quello che trovate in questo verso Gerusalemme, che è l'indicazione così molto generica, perché sapete che i nostri percorsi pastorali sono molto liberali, danno un'indicazione, poi la fantasia creativa dei parroci, delle comunità è lasciata la libertà. L'importante è che si sappia, che si avverta, che si cammina insieme. Ecco. Allora, grazie, a te la parola.
Grazie a lei, Monsignor Guglielmo, grazie a tutti voi per la presenza. Fa piacere parlare della scrittura con un'assemblea diocesana che rappresenta un po' la chiesa locale che riprende il proprio cammino verso Gerusalemme. Ma l'icona che il vostro vescovo propone per questo itinerario è il classico racconto dei discepoli di Emmaus che volgono le spalle a Gerusalemme, se ne vanno, solo nel finale ritornano a Gerusalemme. E questo credo che sia un primo dettaglio importante. Partirei proprio dal titolo di questo percorso diocesano per l'anno che stiamo iniziando, con il nome proprio di una città, Gerusalemme, che è un simbolo teologico ricchissimo. Gerusalemme, per l'Evangelista Luca, è il centro della storia della salvezza. E come ha evidenziato uno dei primi studiosi della redazione lucana, Gesù è il centro del tempo. Tutta la storia ha in Gesù il centro. L'Antico Testamento tende a Gesù, da Gesù comincia tutta la nuova storia della Chiesa. Se in una fase più antica pensavano al tempo in due momenti, prima del Messia e con la venuta del Messia, l'esperienza cristiana ha fatto percepire come i tempi siano tre. C'è un tempo dopo il Messia, che è il tempo della storia della Chiesa, ma l'evento messianico è il centro. Gerusalemme è l'ambiente geografico spaziale in cui questo centro si realizza. E quindi il narratore del terzo Vangelo mostra come tutto sia in cammino verso Gerusalemme. Gesù cammina verso Gerusalemme. Il Vangelo di Luca inizia a Gerusalemme, nel Tempio, con l'annuncio della nascita di Giovanni il precursore. Poi la vicenda di Gesù fin da piccolo si orienta verso Gerusalemme. C'è un cammino dei genitori verso Gerusalemme e il bambino resta a Gerusalemme. E così tutto il racconto del ministero di Gesù secondo Luca è scandito da un lungo viaggio verso Gerusalemme. A Gerusalemme si compie il progetto. La seconda parte dell'opera lucana, gli Atti degli Apostoli, mostrano il cammino a partire da Gerusalemme verso gli estremi confini della terra. Da Gerusalemme, centro della vicenda storica di salvezza, quindi dall'opera messianica di Gesù compiuta nella sua Pasqua di morte e risurrezione, prende l'avvio un altro cammino. Nel racconto dei discepoli di Emmaus, Gerusalemme sta all'inizio e alla fine. Quei due lasciano Gerusalemme, se ne vanno, percorrono una strada in discesa. Gerusalemme è in alto e quindi i vari villaggi intorno a Gerusalemme sono tutti un po' più in basso. Sapete che non è ancora stato identificato il paese di Emmaus. Ci sono almeno 5 ipotesi, nessuna attendibile. E quindi non sappiamo quale precisamente fosse il villaggio. A 60 stadi da Gerusalemme, così dice il testo greco, lo stadio è circa 180 metri, moltiplicandolo per 60 fa circa 10.800, e quindi dicono circa 11 chilometri. Va bene, secondo il nostro modo di misurare lo spazio. 30 stadi era per gli antichi il cammino di un'ora, quindi 60 stadi vuol dire 2 ore di cammino a piedi. Erano grandi camminatori gli antichi, non avevano molti mezzi e quindi erano abituati ad andare a piedi. Da Gerusalemme a Emmaus ci sono 2 ore di strada a piedi. L'episodio è ambientato nella sera di Pasqua, proprio il giorno del Signore, quel primo giorno della settimana. Verso sera i due discepoli abbandonano Gerusalemme, volgono le spalle alla città santa e tornano nel loro privato. È un riflusso di delusione. Si erano illusi, lo dicono, che fosse Gesù a risolvere i problemi. Invece è finito tutto, è morto. Sono passati 3 giorni. È vero che delle donne dicono di aver avuto una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo, ma lui in persona non l'hanno visto. Questi due sono delusi, demoralizzati, stanchi, non ne hanno più voglia. Non vi offendete se dico che sono una immagine della nostra situazione ecclesiale. Purtroppo noi stessi ci accorgiamo di essere in questa situazione di stanchezza, di delusione, molte persone non ne hanno più voglia. Perché ci sono mille problemi, mille difficoltà, abbiamo sulle spalle delle delusioni, dei fallimenti, ci accorgiamo che non c'è una risposta proporzionata alle nostre attese e talvolta è possibile avere la sensazione che anziché speranza fosse stata una illusione, ci eravamo illusi. E quindi rischiamo di non sperare più. Sapete che la speranza è l'attesa certa, non è un augurio ipotetico, ma è una certezza che aspetta con desiderio. Quindi noi speriamo la vita eterna. Non speriamo che ci sia bel tempo domani, potrebbe esserci, come no. Invece la vita eterna è una certezza che attendiamo. Quindi speriamo che il Signore operi la salvezza nella nostra storia. Ne siamo certi. E aspettiamo questa opera di salvezza. Il fatto è che la sua strada non corrisponde alla nostra. Le cose non vanno come vorremmo noi. E questo ci delude. Delusione è il risultato della illusione. Sono due parole che derivano dal latino e hanno come base il verbo ludere, giocare. In ludere vuol dire mettere in un gioco, deludere vuol dire lasciar cadere fuori dal gioco. Se la nostra vita cristiana, il nostro impegno pastorale fosse un gioco, allora noi saremmo entrati con delle aspettative come dei bambini che iniziano a giocare per divertirsi. A un certo momento non si divertono più e escono dal gioco. Ed è la delusione. Il rischio è di essere bambini che giocano alla pastorale. Vogliamo essere invece persone mature che hanno fatto un cammino di crescita e di formazione. Per cui non ci illudiamo che le cose vadano come vorremmo noi, ma ci impegniamo perché il Signore attraverso di noi possa operare la sua salvezza nei modi che sono i suoi. Il racconto dei discepoli di Emmaus ci narra una conversione, una inversione a U, perché Emmaus non è la meta, la meta è Gerusalemme. Partono da Gerusalemme, fanno 2 ore di strada, arrivano a Emmaus, mangiano cena, poi piantano tutto lì e rifanno altre 2 ore di strada verso Gerusalemme. Questa volta in salita e di notte. Quindi verso Gerusalemme è la seconda fase, non la prima. È il frutto di un cambiamento, di una maturazione, di una conversione. Si cambia direzione perché si è capito, perché si è incontrato. Emmaus viene lasciata per ritornare a Gerusalemme. Anche se il racconto lucano in questo senso è brevissimo e omette i particolari, di fatto è il centro del racconto, è quello che interessa al narratore, il fatto che i due tornino indietro. È un viaggio di ritorno, è un altro tema importante che l'Evangelista Luca segna nel suo racconto. Ci sono dei viaggi di ritorno e sono segni di conversione. Quel viaggio verso Gerusalemme significa la decisione di seguire il progetto di Gesù, di lavorare perché Lui compia il suo progetto. È il superamento delle illusioni dei discepoli, è il superamento delle delusioni, delle stanchezze, delle amarezze, per poter riprendere con coraggio il servizio. Questi due personaggi vengono presentati in modo estremamente sobrio dal narratore, non vengono qualificati se non come due di loro. Durante il racconto emerge il nome di uno dei due, Cleopa, dell'altro non si dice nulla, non si dice il nome. Quando in una situazione del genere, in una coppia di persone, il narratore dice il nome di uno e tace il nome dell'altro, qualche motivo ce l'ha. E allora bisogna un po' indagare questo aspetto. Dalla tradizione giudeo-cristiana, documentata da Eusebio di Cesarea, veniamo a sapere che Cleopa è lo zio di Gesù. Viene presentato come il fratello di San Giuseppe. Nella chiesa di Alcubebe, uno dei cinque villaggi ipoteticamente identificati con Emmaus, c'è una chiesetta di tradizione crociata con la tomba di San Cleofa e la scritta fratello di San Giuseppe. La chiesa di Gerusalemme fa ancora oggi la festa di San Cleofa con questo titolo, quindi si è conservata la memoria di questo personaggio. Difatti Maria di Cleofa è la moglie, che è presente ai piedi della croce, secondo Giovanni, quindi è la zia di Gesù, è la sorella di sua madre, cioè la cognata. L'altro chi è? Una tradizione di Gerusalemme lo identifica con uno dei figli di Cleofa, Simeone, che divenne poi vescovo di Gerusalemme alla fine del primo secolo, ma è una identificazione accomodatizia. La tradizione bizantina, sapete con chi l'ha identificato? Con Luca stesso. Anche questo non è storicamente fondato, però l'idea è l'evangelista si mette in quella vicenda. È una intuizione non ben maturata, ma intelligente, perché noi moderni, che siamo più intelligenti ancora, abbiamo individuato in questo personaggio anonimo l'alter ego del lettore. Cioè, quello lì sei tu, è quello che non fa niente nel racconto, perché Cleopa parla, l'altro assiste, però condivide in tutto l'esperienza. È partito da Gerusalemme, ha incontrato quello estraneo, lo ha sentito parlare, lo ha accolto in casa, lo ha riconosciuto, è ritornato indietro e ha annunciato il Vangelo. Quello lì sei tu. è una storia che parla di me, io sono implicato nel racconto. Saggiamente l'Evangelista Luca vuole raccontare una vicenda che coinvolga il lettore per fargli vivere l'esperienza della prima comunità cristiana. Quindi in qualche modo potrebbe davvero essere Luca, in quanto ascoltatore della tradizione evangelica. Lui non era a Gerusalemme, originario di Antiochia, ha sentito parlare di Gesù come ne abbiamo sentito parlare noi. Anche se è vicino ai fatti, Luca non era mai stato a Gerusalemme finché non c'è andato accompagnando Paolo nel 58, quasi 30 anni dopo, e ha preso informazioni, ha conosciuto, si è informato, documentato e poi ha raccontato ad altri. L'esperienza dell'evangelista è molto simile alla nostra. Non c'eravamo fisicamente durante la vita terrena di Gesù, ne abbiamo sentito parlare, però il racconto ci mostra come noi possiamo fare esperienza del risorto. Difatti l'incontro non avviene con il Gesù della storia, ma con il Cristo risorto, il quale camminava con loro. Questa espressione dovremmo prenderla come fondamento di tutta la nostra riflessione ed è la formula che più si avvicina al nostro concetto di sinodo, termine che ormai è di grande attualità nella Chiesa. Sapete che synodos vuol dire strada insieme. Il metodo sinodale è quello di camminare insieme. Ma l'idea di fondo è la strada, è che la vita cristiana sia un cammino, è una dinamica, un divenire insieme. Non è semplicemente un essere, ma un divenire, un maturare insieme come comunità di persone che hanno un obiettivo. Gerusalemme non è l'obiettivo geografico a cui tendiamo, ma è il simbolo del progetto di Dio, è la salvezza che il Signore realizza. E noi insieme, personalmente e come comunità, stiamo camminando verso la realizzazione di questo progetto, che non corrisponde ai nostri schemi mentali, ma è conforme al suo progetto di salvezza. E nonostante le nostre stanchezze e delusioni, il Signore continua a camminare con noi. Nel testo greco non c'è proprio questa terminologia, si adopera un altro verbo, synporeuomai, ma il senso è lo stesso. Quindi è importante avere nella nostra mente l'idea di Gesù che cammina con noi. E cammina con quei due discepoli, di cui uno siamo noi, mentre ci allontaniamo da Gerusalemme, mentre andiamo in discesa, perché è più comoda la discesa della salita, mentre torniamo a casa nostra per farci i nostri comodi, lasciando perdere perché siamo stanchi e stufi. Allora, nel momento della nostra debolezza, del nostro tradimento, il risorto cammina con noi. Si fa compagno di viaggio. È una immagine splendida che ha sempre affascinato i lettori Ed è una immagine che dobbiamo recuperare e portare veramente nel cuore. Questo racconto vuole mettere in evidenza una dinamica sacramentale. È la rappresentazione di una celebrazione eucaristica. È una messa che dura 2 ore più altre 2.
Una bella messa corposa,
con gli elementi fondamentali, li conoscete bene, la parola e il pane, il Cristo risorto parla con i discepoli, camminano e parlano per parecchio tempo, 11 chilometri di strada, poi si fermano insieme. Sono loro che lo invitano e Gesù accetta e mangia con loro, cammina con loro e mangia con loro. I gesti che l'Evangelista ripropone per la cena comprendono i verbi fondamentali dell'istituzione dell'Eucaristia: prese, disse la benedizione, spezzò il pane, lo diede. E a quel momento gli occhi dei discepoli si aprirono e lo riconobbero. Ma nel momento in cui lo riconoscono diventa afantoso, non più visibile. È visibile nel pane, non più in carne ossa. E a quel momento, diremmo finita la messa, comincia la missione, perché non vanno a dormire o a guardare la televisione dopo cena, ma escono di nuovo di casa e si rifanno la strada in salita verso Gerusalemme, perché quell'incontro li ha rimotivati e li ha spinti verso Gerusalemme, che è l'obiettivo a cui tutto tende. Ci sono nel racconto di Luca, proprio nella terminologia greca che l'Evangelista adopera, alcuni termini che sono diventati tecnici del nostro linguaggio ecclesiastico. Ad esempio, il verbo omileo, da cui deriva l'omelia, la predica. I due discutevano fra di loro, parlavano fra di loro, dialogavano, ed è il senso della omelia, è la conversazione familiare. Notiamo in questo racconto come Gesù adoperi 2 volte una finzione pedagogica. È un buon comunicatore Gesù e quindi sa anche recitare, e per 2 volte finge, quindi recita una parte che non è la sua. Di che cosa parlate? Ma come? Di quello che è capitato a Gerusalemme in questi giorni. E cos'è che è capitato? Come se non lo sapesse. Li fa parlare. Notiamo, prima di parlare lui, fa parlare loro. E chiede che loro raccontino quello che lui sa benissimo, perché lui l'ha vissuto, ma loro non l'hanno capito. E gli raccontano quello che lui sa benissimo, ma gli comunicano il loro modo sbagliato di intendere tutta la vicenda. La seconda finzione è quando, arrivati ormai nel villaggio,
Gesù fa finta di voler andare oltre. Cioè, va bene, io vado avanti, voi siete arrivati, saluti, buona serata, buon appetito. Sono loro che lo costringono. È proprio il verbo che dice la forza. Non lo costringono con la violenza, ma insistono, resta con noi. L'abbiamo cantato tante volte nella liturgia, resta con noi. Esprime il desiderio dei discepoli che hanno incontrato qualcuno che ha toccato il loro cuore. Non vogliono lasciarlo andare. Allora, perché Gesù fa questa seconda finzione? Per vedere se loro lo desiderano. Se loro lo salutano e lo lasciano andare, lui va. Se insistono perché entri con loro, lui entra. Questa è la speranza, è l'attesa, è il desiderio, è una certezza che diventa passione. Resta con noi. Ormai è sera. Fanno un'opera buona? Dove vai adesso che è notte? Fermati, ti diamo ospitalità per la notte, ti diamo la cena. Può essere anche un'opera buona verso un pellegrino, ma è anche il desiderio di continuare a godere della sua presenza. E allora, entrando nella loro esperienza vitale, avviene il sacramento e gli occhi si aprono e lo riconoscono e ripartono. Queste due finzioni pedagogiche mostrano come il Gesù che cammina con noi è un educatore in un modo particolare. Questo avviene. Noi stiamo vivendo la nostra esperienza cristiana e umana come un cammino insieme a Gesù, partendo dall'idea che è Gesù che si è messo sulla nostra strada, non siamo noi che siamo andati a cercare Lui, è Lui che ci sorprende. Due decidono di andare a casa. Lasciano Gerusalemme, lasciano gli apostoli, lasciano quel sogno che li ha delusi e se ne vanno. Gesù cammina con loro. Avvenne che mentre loro parlavano e cercavano, Gesù in persona si avvicinò, si fece vicino e prese a camminare con loro, come il samaritano, uno straniero, si fece vicino a quell'uomo incappato nei briganti. Sapete che la interpretazione antica della comunità cristiana di questa parabola era cristologica, molto più bella della nostra semplice applicazione moralistica del fate del bene se incontrate un motociclista che ha forato la gomma. È Gesù il divino straniero che ha fatto la strada verso l'uomo ferito, mezzo morto, bastonato dai briganti che gli hanno portato via tutto. Le forze del male lo hanno aggredito e lo hanno rovinato e l'uomo è giacente sulla strada. La religione ebraica, rappresentata dal sacerdote, dal levita, passa, vede, ma non può farci niente. Deve mantenere la purità rituale,
Invece, quel divino straniero che era in viaggio, sempre in viaggio, è il cammino ideale di Gesù, si ferma, si fa vicino, ne prova compassione, versa vino e olio. Saranno cose che uno si porta in viaggio, ma anche quando mi porto il pranzo al sacco, l'olio io non me lo sono mai portato. E non è così comune avere la portata di mano dell'olio se uno è in viaggio. Ma è una bottiglietta di vino, sì, ma... Ma perché vengono ricordati vino e olio? Vedete che basta che ve lo dica e vi viene in mente. Sono due elementi sacramentali. Il vino può servire per disinfettare e l'olio per lenire. Ma richiamano due gesti sacramentali importanti, il vino eucaristico e l'olio delle varie unzioni sacramentali, di tradizione apostolica. Fin dall'inizio gli apostoli ungevano di olio, coi vari significati. Quel divino straniero si è fatto vicino all'uomo, lo ha caricato su di sé e lo ha portato all'albergo. In greco si chiama pandokeion. Albergo è una brutta traduzione italiana, perché suona male, mi viene sempre in mente il genitore che dice al figlio: questa casa non è un albergo. E quindi definire l'albergo come il simbolo della chiesa non funziona. Ma il termine onniaccogliente, invece va bene, è l'ambiente che accoglie tutti, e il responsabile è il pandokeus, non è l'albergatore, è colui che accoglie tutti, è il rappresentante della chiesa. Il Cristo affida l'uomo in via di guarigione alla Chiesa che accoglie, e al responsabile della Chiesa che è accogliente gli dà l'incarico: prenditi cura di lui. Comincia a pagare e dice: quel che spendi in più te lo risarcisco quando passo di nuovo, perché ripasso, tranquillo, vado e vengo. È in viaggio, sta andando e torna. Quando ripassa, paga lui il conto, quindi adesso impegnati, curalo tu. Guardate che il senso della parabola è questo. Il samaritano ha cominciato il lavoro, ma è l'albergatore che deve continuarlo. È quello che è stato affidato alla Chiesa. È compito tuo continuare l'opera di cura che il Cristo ha avviato. Vi accorgete che ci sono molti elementi che si assomigliano? E in questo racconto avviene qualche cosa del genere. Il Cristo divino straniero si fa compagno di viaggio di uomini mezzi morti. È un'altra metafora. Anziché essere bastonati e derubati, sono demoralizzati, stufi, stanchi, e hanno bisogno di essere curati. E la cura viene con la parola. Quando uno dei due dice a Gesù: ma solo tu sei così straniero? Sapete che verbo adopera? Paroikeis. Deriva parroco o parrocchia, forzando e traducendo letteralmente sembra che il discepolo dica a Gesù: ma tu sei l'unico parroco a Gerusalemme. Cosa intende per parroco? Lo straniero.
ho letto in passato definizioni o spiegazioni etimologiche di parrocchia come la casa vicino alle case, la paroichia, la casa vicino alle altre case. No. In greco la paroichia è la situazione di chi non è a casa, è lo straniero residente, non è di qui, non ha le radici qui, va altrove. Pensate che il concetto di parrocchia è nato proprio per indicare una comunità cristiana che abita qui, ma sa che non è di qui e non resta qui, ma è di passaggio perché va là. È il contrario della chiesa radicata nel territorio. È difficile camminare con le radici. Le radici sono in cielo. È un albero strano, eh? Con le radici in cielo. Ed è un albero che cammina. Quindi devi avere un fondamento e un radicamento, ma non essere statico. Paradossale. Come faccio a essere radicato e fondato se devo camminare? E vedete che oscilliamo continuamente fra queste polarità e rischiamo di essere piuttosto degli alberi radicati e fermi sempre lì, o delle costruzioni che hanno delle buone fondamenta e stanno ferme, mentre la dinamica evangelica ci parla di un cammino, di un movimento, di un divenire. Questo divenire è la dimensione importante dell'incontro con il Signore che fa maturare. Quindi è giusta la radice, è giusto il fondamento, ma come metafora per poter crescere, maturare, diventare. E la parrocchia è proprio questa realtà dinamica, non è una situazione statica dove si è sempre fatto così e si continua a fare così perché è inevitabile fare così. Ma è la comunità delle persone che stanno camminando con il Signore verso Gerusalemme, verso l'obiettivo finale che è la salvezza. Quando quei due discepoli presentano a Gesù risorto la loro visione della storia, Gesù inizia il suo discorso con due insulti. Non li liscia, non li adula, ma li chiama stupidi, anoetoi, senza testa, senza cervello, e tardi di cuore. Tradotto nel nostro linguaggio vuol dire lenti di comprendonio. Testoni che non capiscono. È per noi, che uno dei due siamo noi, e quindi il Signore che ci vuole bene, cammina con noi, comincia dicendoci: siete degli stupidi che non capiscono. Prendi e porta a casa e fanne tesoro, perché è vero. Sono senza testa e sono lento nel comprendere ciò che il Signore mi vuole dire. E me lo dice perché vuole farmi comprendere. E comincia una catechesi sulle scritture. Parla di tutto quel che lo riguarda, che riguarda il Cristo morto e risorto, passando in rassegna le scritture. Dopo che loro gli hanno raccontato la vita e le loro idee, Gesù fa una predica biblica. È il cammino della liturgia della parola. La nostra esperienza sulla strada di Emmaus avviene nella messa. È la nostra esperienza che riguarda tutta la vita. ma nei momenti celebrativi, in particolare la domenica, noi abbiamo la fusione dei due eventi, la parola e il pane. Il Cristo, che è nutrimento della vita, è parola di vita. Il Cristo parla e spiega le scritture. Il nostro cammino cristiano avviene meditando le scritture, ascoltando la parola di Dio e facendone tesoro, imparando di domenica in domenica, di anno in anno, per assimilare. È vero, siamo lenti di cuore, tardi di comprendonio. È una vita che andiamo in chiesa, è una vita che sentiamo questi discorsi. Però poi, quando succede qualcosa di particolare nella nostra esistenza, sembra che tutto sia nuovo. Non ho ancora capito. Perché un conto è sapere la teoria, un conto è averla assimilata e farla diventare mentalità della propria mente. È questo l'obiettivo. Per cui una prospettiva pastorale di impegno, secondo me e secondo le indicazioni del vostro vescovo, è proprio quello di imparare sempre di più a vivere l'Eucaristia come cammino di comprensione delle scritture. Abbiamo fra le mani il lezionario più bello della storia della Chiesa. In 2000 anni siamo i cristiani più fortunati. Mai gli altri hanno avuto un tesoro così ben fatto, cioè una serie di letture bibliche ben organizzate nell'arco dell'anno liturgico, di domenica in domenica e per le feste fondamentali, con una varietà immensa. C'è tutto l'Antico Testamento, quasi tutti i Salmi, le lettere degli Apostoli e i Vangeli. Se nel ciclo triennale un cristiano che va a messa abitualmente fa tesoro di tutto quello che legge e lo assimila, dopo 3 anni è un biblista, è un esperto. Ma non basta sapere in teoria, bisogna assimilarlo nella vita. E quindi il ciclo lo ripetiamo, ogni 3 anni ricominciamo, e tante volte sentiamo per la prima volta qualcosa come se fosse una novità. E questo è importante, il cammino pastorale non lo inventiamo, c'è e non si interrompe d'estate e continua abitualmente, come il mangiare, il respirare, il dormire. Riguarda sempre il giorno feriale, il giorno festivo, quando siamo in vacanza, quando lavoriamo. Questa passione per la scrittura, l'ascolto della parola di Dio, è la chiave di volta per la nostra pastorale. E questo vale per i laici e per i preti. L'omelia che Gesù fa deve diventare la nostra omelia abituale. È importante che il prete non dica quello che ha in testa lui, quello che gli fa comodo in quel momento o quel che gli interessa per l'attualità. L'omelia riguarda le letture, il cammino biblico. Lamentatevi se non lo fanno, chiedete che lo facciano. Di certe cose vi lamentate, dovete lamentarvi per quelle serie e indicare e chiedere, ne avete diritto, avete diritto di ascoltare il commento della parola di Dio, perché sia nutrimento della vita, perché faccia ardere il cuore. È questo l'importante. L'Eucaristia come pane consacrato, corpo di Cristo, è la forza per fare quello che la parola mi ha detto. Ma non basta la forza se non so che cosa fare. L'Eucaristia mi rende capace di vivere quello che la parola mi ha insegnato e che il mio cuore ha accolto. Allora avviene l'incontro personale, si aprono loro gli occhi. Vi ricordate dove si adopera questa espressione nell'Antico Testamento? Proprio all'inizio, Adamo ed Eva, dopo che hanno mangiato, si aprirono loro gli occhi e si accorsero di essere nudi. Qui invece, dopo aver mangiato, si aprirono loro gli occhi e riconobbero il Signore. E riconobbero che il cuore ardeva, che erano contenti. Provate a dire, cosa vuol dire il cuore arde? È il contrario di un cuore freddo. C'è una voglia di vivere, c'è un entusiasmo, una passione. È avvenuto qualcosa. L'idea fondamentale è questa: in ogni messa avviene qualcosa. Ma non fermatevi all'idea dogmatica, avviene il cambiamento della sostanza del pane nel corpo di Cristo. Avviene il cambiamento di questa gente nel corpo di Cristo. Il cambiamento fondamentale è quello che avviene nella mia testa e nel mio cuore. Se io vivo l'incontro con il Signore nell'ascolto attento della parola e nell'accoglienza del suo pane di vita, avviene qualcosa in me. Avviene, succede qualcosa. Esco che non sono più lo stesso. Ogni volta che incontro qualcuno di importante, di interessante, mi accorgo che è successo qualcosa. Non sono più come prima. Sono più ricco di prima. Sono migliore di prima. Sono diverso da prima. E a quel punto i due discepoli, anche se non vedono Gesù fisicamente, lo sentono presente e ripartono. L'evangelista con grande abilità ha detto: entrò per rimanere con loro. Dove entrò? Non dice entrò in casa, Non c'è entrò in casa. Entrò per rimanere con loro. Camminava con loro, poi, pregato da loro, entrò per rimanere con loro. Se il Signore entra nella nostra vita e rimane, il cuore arde e noi camminiamo verso Gerusalemme con entusiasmo nuovo per ripartire, per compiere il suo progetto di salvezza. È quello che vi auguro con tutto il cuore. Buon anno pastorale, buon cammino!
Abbiamo incontrato qualcuno che ci ha smosso il cuore, speriamo anche la testa, e di conseguenza. Bene. Grazie davvero per questa meravigliosa chiarezza e nello stesso tempo anche persuasività che ci aiuta e ci incoraggia. Ecco. C'è qualche momento per interventi, ecco. Poi dopo faremo una breve pausa, però io direi approfittiamo, ecco, per qualche richiesta di approfondimento, qualche punto che ci ha particolarmente colpito, interessato, questo è il momento giusto, il nostro vicario per la pastorale darà la parola a chi la chiede.
Seguiamo anche il portatile.
Poi c'è anche il portatile.
Sì. Certo.
vuole porgere qualche domanda?
Capisco che ci ha incantati, però sì. Bisogna
diciamo, chiacchierare un attimo fra di voi,
un po' di brainstorming e poi dopo
un attimo di pausa, dai.
Rimanendo seduti.
No, rimanendo seduti, ma sì. Con un altro di decantazione. Non solo della scienza.
Prego.
La prima parte, quando
si sente
più vicino, non si sente proprio.
No. Usiamo questo per lo rispondere.
Ecco. La prima parte, quando loro, proprio all'inizio del brano evangelico, potremmo dire che la fuga, la prima fuga della messa domenicale?
Potrebbe, sì, potrebbe. Se ne vanno da Gerusalemme, quindi se ne vanno dall'ambiente del cenacolo dove il Signore è apparso. È interessante questo, perché quando loro tornano, quando i due discepoli ritornano da Emmaus, trovano gli undici con gli altri riuniti, i quali dicono: abbiamo visto il Signore. E i due dicono: anche noi. Era a Emmaus? No, era qui a Gerusalemme. Mentre il Cristo risorto appare a Gerusalemme nel cenacolo, è presente anche a Emmaus, in quella casa privata. Quindi potremmo immaginare i due che se ne vanno dalla partecipazione apostolica dal cenacolo e il Cristo li accompagna. Quindi in qualche modo va a ricercare la pecora smarrita per riportarla indietro. È un modo per far comprendere la necessità della esperienza eucaristica, della partecipazione alla messa, come condizione fondamentale della nostra vita cristiana. Non possiamo essere credenti senza partecipare all'Eucaristia. Il praticante non è semplicemente quello che va in chiesa, è quello che celebra l'Eucaristia, che ascolta la parola e che si nutre del pane. Non si può essere credenti cristiani senza questa partecipazione. Difatti, ce ne accorgiamo. E non lamentiamoci però,
No.
Non facciamo delle nostre riunioni ecclesiali un lamento comunitario.
No, ancora una cosa. Ancora una cosa, scusi.
Ma non aspetta, deve completare, perdoni, completare l'intervento.
Possiamo dire che questo brano evangelico è la fine del Gesù dei Vangeli e l'inizio del Cristo della pregazione apostolica? Ci ringrazio.
Sì. Semmai raccogliamo qualche intervento, poi se no finisco per parlare troppo io.
Rosanna di Garlicco.
Come catechista mi ha colpito il punto in cui lei ha detto che Gesù prima ha fatto parlare loro. E già altre volte Gesù ha detto: ma chi dite che io sia? Prima ascolta cosa pensano di lui e dopo porge la sua parola, la conoscenza, il dono. Quindi è un po' un consiglio anche per noi catechisti di partire sempre dalla realtà di quello che i ragazzi che ci sono affidati, che sono affidati a noi, cioè non di imporre, ma prima di sentire quali sono le loro conoscenze, anche minime, però partire sempre da loro, estrarre un po' e non di imporre. Questo mi ha fatto riflettere molto in questa frase.
Qualche altro?
Così.
Ecco.
Parla forte che ti sentiamo.
anche degli incontri di preparazione tra la Bibbia di noi prima della messa, per il sera, per il giorno, dove parlare, dove vedere cosa capisce il discepolo, dove i laici capiscono la parola di centrale di trovare questa comunicazione per arrivare a vedere a vivere poi il Vangelo. Poi non è rimane un po' lì, invece forse anche un po' di tempo dove ci piace.
Il racconto dei discepoli di Emmaus certamente mostra l'inizio del cammino della Chiesa. Il Cristo risorto fa capire le scritture e accompagna la maturazione dei discepoli, degli apostoli. È il cammino dell'evangelizzazione. Se andate a leggere negli Atti degli Apostoli il racconto del capitolo 8, dove Filippo, uno dei sette, evangelizza l'Etiope, trovate lo stesso canovaccio dei discepoli di Emmaus. Però è un discepolo di Gesù che cammina insieme a uno straniero, sale sul suo carro, gli dice: capisci quello che leggi? Ma come faccio a capirlo se nessuno me lo spiega? Allora, leggiamolo insieme. Gli spiega la scrittura, poi, facendogli nascere il desiderio, lo battezza. Dopodiché, ognuno per la sua strada. Continua il cammino pieno di gioia. Un cammino in cui si spiega la parola, un cambiamento, la celebrazione del sacramento e la continuazione del cammino. È la storia dell'evangelizzazione. Quello che continua ad avvenire nella catechesi dei bambini, degli adulti, in tutte le nostre realtà ecclesiali. Quindi, è vero, prima dobbiamo ascoltare, però ascoltiamo, ad esempio, sentendo le persone che parlano, sentendo il telegiornale, leggendo i giornali, partire dalla realtà concreta, dalla esperienza dei bambini di oggi è fondamentale. Non lamentarci, una volta spiegavano, adesso non spiegano più niente i genitori. Pazienza, adesso sono così. Vengono che non sanno neanche fare il segno della croce. Glielo spieghiamo noi. Certo. Renderci conto che non lo sanno fare è partire dalla realtà. Spiegamoglielo bene. Il rischio serio è che noi, parlo soprattutto noi preti, abbiamo una competenza non di prima formazione. L'idea tradizionale era che il prete parlava a gente che sapevano già tutto e precisava alcune cose, alcuni dettagli teologici, ma la sostanza c'era, un po' come mettere la ciliegina su una torta già fatta. Adesso la torta non c'è più e noi sappiamo solo mettere la ciliegina. Quindi non sappiamo dove metterla, ci manca la torta. E il piano... Qui bisogna parlare ai vescovi di formazione delle nuove leve del presbiterato, dovrebbe proprio partire su questa base, cioè formare delle persone che sanno fare la prima evangelizzazione, perché non si improvvisa, ci vuole una metodologia e non è così semplice comunicare il senso di Cristo a chi non l'ha già accettato, perché la partenza era facile. Voi siete credenti, accettate che Gesù è il Cristo, avete dedicato la vita a Lui, d'accordo, ma molti nostri contemporanei che frequentano non hanno questa convinzione. Io per scherzo dico: la mia pastorale da parroco è coi lontani, perché battezzo figli di non sposati che non vengono mai in chiesa, do la comunione a bambini che non verranno mai più, sposo gente che è una vita che non mette i piedi in chiesa, faccio i funerali di gente che non ho mai visto. è tutta pastorale dei lontani. Poi ci sono quei pochi vicini che li vedo sempre, ma la grande maggioranza delle attività sacramentali sono con lontani. È difficile parlare a un lontano, però sono occasioni preziose in cui io posso comunicare qualcosa e far venire la voglia di andare avanti e di tornare. Ora, nel classico incontro di catechismo, se il catechista fa parlare i bambini, si mangia mezz'ora dei 45 minuti che ha a disposizione. E alla fine rischia, per non dare torto a questo o a quello, di fare un riassunto dove non rimane niente. Quindi è giusto partire dai ragazzi, dalla realtà concreta dei ragazzi, non dall'ipotesi di come dovrebbero essere, ma di come sono. Senza imporre, dobbiamo proporre. Perché l'educazione, intesa come estrazione di qualcosa, chiede un lavoro enorme. Bisognerebbe avere a che fare con un bambino solo per giornate intere. Una nonna che porta a spasso il bambino, il nipote, lo aiuta a fare i compiti, sì, può fare così, gli tira fuori lentamente quello che pensa, quello che ha. Ma in un'oretta di catechismo, con 10-15 ragazzi, non si riesce a fare questo lavoro. E poi non è detto che dal di dentro escano grandi cose belle. Molte volte escono tutte le cose sbagliate. E una volta che il bambino ti ha detto la sua idea, tu dirgli è sbagliato, sei uno stupido che non capisce niente, non puoi farlo. L'ha fatto Gesù, ma tu non puoi farlo. E allora c'è il rischio che l'altro bambino dica: a catechismo mi han detto, e riporti quello che ha detto il suo compagno, che è una stupidaggine bestiale. I rischi ci sono, molto seri, eh? Quindi non imponiamo, ma proponiamo e facciamo venire la voglia, partendo dalla realtà. Gli incontri sono molto importanti, necessari. Io però non parlerei di preparazione, o perlomeno. Se il prete ha voglia di confrontarsi con qualcuno, lo può fare, ma il senso pastorale non è prepariamoci alla messa, ma ripensiamo alle letture della messa. Sono convinto che abbiamo sbagliato l'impostazione. Lavoriamo per preparare dei viaggi che non vengono fatti. Facciamo la valigia e non partiamo. La novena di Natale per preparare il Natale, l'ottava di Natale deserta. Quelli che venivano alla novena non vengono più all'ottava. Si preparano alla nascita per poi non venire magari nemmeno il giorno di Natale, perché devono far da mangiare. Vengono a confessarsi che hanno perso messa a Natale, ma sono venuti a tutte le funzioni della novena. Non ha senso. È necessario ritornare su quello celebrato. Allora andate a messa anche senza nessuna preparazione. Il prete no, deve prepararsi, lui deve prepararsi, ma tu puoi andare senza sapere che letture ci sono, le senti per la prima volta, d'accordo? Ma le ascolti bene, ascolti quello che il celebrante ti dice, dopodiché torni a casa, hai una settimana, le rileggi, ci pensi e fai la tua applicazione, la tua preghiera. Poi vi incontrate in un gruppetto e condividete quello che avete meditato insieme. Io lo farei al venerdì, ma sulle letture della domenica precedente. Si tratta di ripensare per tutta la settimana le letture della domenica e farle diventare vita. Questa è una strada formativa. Non mi preparo alla messa, la messa mi dà il nutrimento per la vita. È diversa l'impostazione. C'erano delle mani alzate, parlate pure.
Era sempre la mia mano alzata.
discorso del catechismo, della catechesi. Forse dovremmo ripensare proprio la modalità di fare catechesi, perché io credo che nella società di oggi, detto quello che è messo, lei ha detto, non è più possibile pensare di fare un'ora di 45 minuti di catechismo. Non è più possibile, proprio, noi stiamo facendo catechismo, stiamo facendo un po' tutto come facevamo 50 anni fa o 100 anni fa, ma adesso forse bisogna mangiare.
Sentiamo anche l'intervento.
Forse il microfono.
Sì.
Volevo chiedere se in questo contesto del pastorale volontario, dove non c'è questa capacità di prima formazione, se può essere utile l'esperienza missionaria, che in un certo senso è orientata a contesti in cui non si può dare per scontato questa, diciamo, conoscenza dell'Evangelo. Grazie.
Io, se mi ricordo bene, chi l'ha interessato la scrittura era nonno. Io non so se mi aggancerei al discorso anche della veneerazione da parte dei nonni. Io lo sento tante volte, chi porta il catechismo, tante volte la nonna. E c'è una nonna che mi racconta come parla con nipote, come è curiosato, come fa le domande, perché tante volte il mamma dice non lo so, perché quelli del Vangelo di oggi si ricordavano, cioè avevano tutta torta, si ricordavano delle scritture. I genitori, no. Per loro quando portano è un impiccio, no? No, ma con un esperimento della seconda elementare, quando ragazzi fanno catechismo in cuore ai genitori, perché poi c'è il rischio, io l'ho visto molto male, quando, essendo vice parroco, io cominciavo a conoscere i genitori al momento della prima comunione, perché venivano a confessarsi. Io non svaluterei, perché mi ha dato questa idea, perché ci sono le sante vecchiette, quelle troviamo, e tante mi dicono proprio come a loro è stata affidata da parte dei genitori trasmettere i genitori, soprattutto il desiderio di Dio. Io mi ricordo il famoso racconto di un Brandstetter che vedeva nonno che prima di leggere la Bibbia toglieva polvere che non era neanche qua. L'apostolato anche dei nonni, perché penso che siamo più nonni che ragazzi.
Non posso che approvare le tre affermazioni che sono state fatte proprio come contributi. Primo, è necessario ripensare la modalità della catechesi, ma come non lo sappiamo. Sappiamo che dobbiamo cambiare, ma non sappiamo come farlo. E soprattutto non riusciamo a convincere le famiglie ad un cambiamento, ad un impegno maggiore, perché si accontentano di quel minimo indispensabile. E quindi ci vuole una consapevolezza da parte della comunità cristiana maggiore, dobbiamo essere più coesi, più convinti nel ripensare la catechesi. L'esperienza missionaria può essere un grande aiuto, perché chi forma i missionari che vanno in ambienti di primo annuncio ha una impostazione teologica diversa e potrebbe contribuire a formare, però qui siamo a livello di grandi sistemi di organizzazione della scuola di teologia che comporta dei cambiamenti notevoli. Non basta una semplice esperienza missionaria, ci vuole proprio una metodologia diversa da applicare. La valorizzazione dei nonni senza dubbio è una cosa buona, perché sono ancora coloro che hanno una maggiore formazione e competenza, per cui evitando delle degenerazioni o esagerazioni, un po' vecchio stile, è possibile che i nonni siano dei preziosi collaboratori della catechesi.
la grande maggioranza dei catechisti sono nonni, sì, nonne, e quelli che seguono i bambini per lo più sono nonni, e allora giustamente valorizziamoli, rispettiamoli e aiutiamoli.
Ringraziamo Don Claudio, facciamo una breve pausa, un quarto d'ora, poi ci ritroviamo qui in salone e ascolteremo il vescovo. Grazie ancora Don Claudio.
Buon cammino!